Beh, cominciamo. Benvenuti a tutti. Oggi presentiamo due libri di Sante rieditati dalle edizioni Pi Greco. E abbiamo pensato di strutturare questo incontro in questo modo. E ci saranno gli interventi appunto degli editori Pi Greco e l'intervento di Florenzo Angoscini, che in occasione sia del compleanno di Sante sia dell'uscita di questi due libri ha scritto un pezzo di cui parlerà poi lui. E pensavamo di leggere con Francesca e di fare degli intermezzi tra questi interventi di letture di poesie. C'è un video che manderemo dopo, tra i 10 e i 15 minuti, e poi far concludere a Sante prima di aprire il dibattito. Ci sembrava l'organizzazione migliore per riuscire a fare un incontro, diciamo, con Sante e non di Sante, anche perché lui non voleva fare due ore di intervento, voleva stare più schiscio, diciamo. Prima di passare alla parola volevo fare alcune considerazioni. Intanto noi siamo contenti che questa presentazione è capitata nella settimana in cui stiamo facendo le cose per primo, e come archivio e come questo luogo le cose che andremo a discutere, i soggetti, le storie sono state proprie sia di primo sia di questo luogo con primo e dopo primo, quindi diciamo è capitata a fagiolo e siamo stati contentissimi siamo contenti di fare questa cosa qua. Volevo fare due considerazioni sul fatto su Sante, insomma, no? Uno di carattere generale, poi una, diciamo così, personale, ma relativamente personale, dopo dirò perché. E la storia un po' di Sante, una volta si diceva, incarna il suo tempo, dicevano gli storici, per dire che era una storia paradigmatica per raccontare quello che è avvenuto in questo paese, per attraversare conflitti e storie di soggettività. Quella storia ha creato immaginario, no? Dentro le lotte sociali, immaginario che ha accompagnato intere generazioni, no? E questo immaginario, queste storie sembrano da qualche decennio essere scomparse, non riuscire più ad essere prodotte, ad essere messe in circolazione. Forse perché con questa idea di questo continuo presente in cui si vive, non ha bisogno di passato, non ha bisogno di storie, di insegnamenti o appunto di immaginario creato. E la seconda cosa che dico relativamente personale, perché penso che riguardi un po' tutta la generazione politica insieme alla mia, è che io Sante, prima di incontrarlo fisicamente, diciamo dopo che è uscito dal carcere, l'ho incontrato nella commissione carceri di Lotta Continua, quando collaborava con quel giornale, e nei suoi racconti, nell'Evasione Impossibile, nelle prime poesie da Procida sulla storia di San Vittore, poi nell'associazione della Fadeco, nei comitati contro la repressione, successivamente sul carico che ci è toccato fare pure a noi. Cioè, intendo dire, quell'immaginario ha accompagnato una generazione politica, è una figura sicuramente che ha costituito, come dire, un attraversamento dentro e con una generazione, e le sue poesie in fondo sono queste, sono il racconto di speranze, di illusioni di questa generazione, di una classe, di amori, odi che nel processo di trasformazione un soggetto individualmente o un collettivo si trova a fare, che a me sembra già un motivo sufficiente per rieditare, diciamo così, dei libri. Ma sul progetto specifico di rieditare lascio la parola a Manolo di Pi Greco. Io ho finito, grazie.
Io dico velocemente qualche parola sul perché, ma in parte sono stato anticipato, sul perché abbiamo deciso come Pigreco di rieditare questi due libri, che in realtà sono tre libri, come poi spiegherò. Il motivo è semplice, insomma, ci sembrava che fossero un po' usciti dalle biblioteche dei compagni, che non fossero più così facilmente ritrovabili nei circuiti dei centri di distribuzione dei libri dei compagni, per cui ci sembrava opportuno rimetterli in circolo, come già abbiamo fatto con altre operazioni editoriali, tipo l'Ape il comunista a cura del collettivo dei prigionieri delle Brigate Rosse, o come il libro di Pasquale Abatangelo che è uscito con Pigreco, Correvo pensando ad Anna, o ancora altri che arrivano più freschi dal carcere, come ad esempio Crisi, tendenza alla guerra e classe, che come Pigreco abbiamo pubblicato ed è un libro scritto da due compagni, purtroppo uno è morto, Gianfranco Zoia, e l'altro è ancora in carcere, Franco Galloni. In quest'ottica di riproporre anche ai compagni più giovani i libri, diciamo, che hanno segnato per molti di noi un po' la nostra formazione politica e umana, ci sembrava che i libri di Sante dovessero trovare assolutamente spazio in questa collana. Per cui abbiamo rieditato prima di tutto La nostalgia e la memoria, che è già uscito da qualche mese e che fu una raccolta di poesie pubblicata da Giuseppe Mai editore nel 1986. E ora invece, con il titolo Liberi dal silenzio, esce questo volume che raccoglie due scritti. Uno è appunto Camminando sotto il cielo di notte, che raccoglie una lunga intervista che Sante fece all'inizio degli anni 90, se non ricordo male, a Radio Sherwood, edito da Calusca Verona, dove raccontava, attraverso la sua, diciamo, esperienza carceraria, entrava nel merito del dibattito sull'ergastolo che già nei primi anni 90 era presente all'interno dei circuiti dei compagni. L'altro volume che compone, diciamo, questa raccolta è stato pubblicato, adesso ve lo dico con esattezza, perché dalle edizioni della Battaglia di Letizia Battaglia nel 1997, con i disegni di Stefania Venturini, con il titolo Materiale interessante, ed è una raccolta di poesie che fanno parte appunto del repertorio che poi in parte ovviamente proporremo stasera attraverso la lettura di Francesca. Per noi, ripeto, per molti di noi che siamo cresciuti con le poesie di Sante dal punto di vista politico, come dicevo l'altra sera a Bologna, dove abbiamo fatto un'altra iniziativa, ci è sembrato naturale riproporre questi lavori, riproporre queste poesie che appartengono a un, mi limito a dire questa cosa un po' come spunto anche magari poi di dibattito, che appartengono a un periodo storico completamente diverso rispetto a quello che stiamo probabilmente attraversando oggi, dove uno degli insegnamenti che ci arrivava dal carcere, quando noi magari bambini li frequentavamo per andare a trovare i nostri genitori, era quello di non rivendicare mai semplicemente la libertà dei prigionieri politici, dei compagni che erano in galera. Ricordava prima, chiacchieravamo con Sante, che tra il 1975 e il 1977 dal carcere uscirono tantissimi compagni, circa 700, ma furono evasioni, quindi magari non erano tutti compagni, ma furono 700 evasioni. Ecco, quello era il tipo di libertà che semmai si rivendicava e che, come dire, ci veniva insegnata nella nostra frequentazione, la nostra frequentazione del carcere. Questo mi sembra uno degli spunti su cui magari poi potremo dibattere. Mi fermo qui, perché lascio la parola agli interventi di Fiorenzo e anche poi alla lettura delle poesie soprattutto. Grazie.
Lorenzo, aspetta che leggiamo prima una parte di poesia che parte Francesca, con le prime che...
Preambolo. A quel tempo identità e militanza, sollecitavano gesti precisi e poche domande. I giorni ruvidi ci spinsero a considerare la vita stessa, soltanto un soffio. E per tutti il profilo della montagna non rappresentava una minaccia. Era una vetta, solo una vetta. Fu nel reticolo della pianura che, accecati dal nevischio, smarrimmo il sentiero. Qui c'è una strana luce ai piedi della collina. Il giorno nuovo avanza portando con sé altre sfumature. E ci troviamo a riflettere sulle parole, sul loro peso, risaltano i cedimenti. Del resto l'antico progetto si è dissolto nelle nostre mani, lasciandoci in precaria sicurezza. Adesso, sgomenti, osserviamo con distacco la memoria, i suoi frammenti che scivolano via e si perdono in rivoli vaghi. In ultimo, ci resta un breve sorriso per la cicala, tornata nel momento in cui vorremmo vivere soltanto grandi silenzi, a tratti rotti solo dalla furia del mare. Questa è una giornata cruda, circoscritta dal movimento che muove il rischio e quelle turbulenze che squassano fin dal mattino, lasciandoci la confusione delle ore e quei ricordi nostri. Quando bambini avevamo soltanto il sole e null'altro, ma indistruttibili. Avevamo l'impronta del futuro, più vicini al ferro che alla terra. Poi scoprimmo l'acciaio, che ci portò a vivere i grandi silenzi, rotti per lo più dai passi felpati ostili dei guardiani. Nei corridoi delle prigioni con poco cielo mancava l'orientamento e mancavano tutti i colori tranne quel grigio, sporco di anni vissuti, gomito a gomito tra fratelli e compagni, dagli occhi e dai cervelli svegli. Imparammo alla svelta a fare i prigionieri. Uscimmo dopo i 20 anni, tutti occhialuti, tardi per mettere a fuoco l'orizzonte, e ancora una volta, ciglio asciutto e pedalare. Galera. Là, dove era più umido, fecero un fosso enorme e nella roccia scavarono nicchie e le sbarrarono. Alzarono poi garitte e torrioni e ci misero dei soldati a guardia. Ci fecero indossare la casacca e ci chiamarono delinquenti. Infine vollero sbarrare il cielo. Non ci riuscirono del tutto. Altissimi, guardiamo i gabbiani che volano. Quando bambini, allora no, ho sbagliato, che bello, perché ho sbagliato la fotocopia, il bello della diretta, scusate. No, era la pagina dopo di preambolo che non trovavo dalle mie fotocopie, vi chiedo scusa.
E fate quell'applauso, dai.
La comune 100 anni dopo. L'imperativo borghese, essere in. La personalità acquisita coi cosmetici, la cultura assimilata dalla televisione, la sicurezza regalata dall'ultimo modello Porsche, la protezione sostenuta da manganelli sottoproletari, l'imperativo borghese, essere in. Ironico, come un gatto infedele, guardo le stelle, scruto la storia, aspettando dalle officine Fiat l'ultimo modello per me. Modello calibro 9 lungo. Tribunale del popolo. Cancelliere. Compagni, silenzio. Entra la corte. Presidente, introducete l'imputato. Cancelliere. Questo tribunale è costituito dai compagni Bruno, meccanico, Gianni, taxista, Rossi, contadino, Paoli, studente, Neri, pensionato. Presiede il compagno Bori, tranviere, accusatore. L'imputato ha confessato. Propongo sia interrogato. Presidente. Compagno imputato, perché hai commesso questo reato? Vuoi dirci in cosa hai sbagliato? Anzi, scusate, vuoi dirci in cosa abbiamo sbagliato? Scusate, sono molto emozionata. Ammara. Fu scarno il commiato dei compagni. Poi colonne di piombo a lacerarti. Insinuare negli animi deboli una fragilità che è patrimonio tutto borghese. La nostra prece ha sfumature diverse. Nella mente precisi gli obiettivi e nel cuore resta fissa la generosità tua che a braccia spalancate tutto hai dato sotto un cielo chiaro di giugno. Tramonto. Se il disegno dell'isola è incerto, non venire alla prigione. È l'ora in cui il mare cerca la roccia calda. Se però il vento muove appena la foschia e la prima stella brilla, precisa, torna sotto il muro di cinta, prima che la luna alteri il mare e i pensieri miei. Bilancio. Cominciò tutto 18 anni fa. Era il settembre del 1967. Mostro, scrissero i giornali, e la sentenza, bandito. Poi l'ergastolo e la cartella biografica su cui i carcerieri tutt'oggi scrivono sobillatore, sovversivo, rivoltoso, nappista, brigatista, terrorista, irrecuperabile. Mi pareva di avere percorso tutto l'arco della trasgressione. Non è così. Di recente hanno coniato un'altra categoria, irriducibile. E il carceriere ha dato una triplice mandata al blindato della mia cella.
Grazie Francesca. Florenzo Angoscini, che come dicevo prima, in occasione di questa riedizione ha scritto questo pezzo che spiegherà lui precisamente.
Buonasera. Innanzitutto una precisazione o alcune precisazioni che secondo me sono molto importanti. Non sono il biografo di Sante e nemmeno il depositario delle sue memorie. Con Sante ho stabilito un rapporto di amicizia che negli anni si è consolidato. Quando ho scritto questo opuscolo, che tra l'altro voi potete trovare in PDF perché non è in commercio, è in libera comunque consultazione, lo si può scaricare anche sull'archivio del Primo Moroni e anche su Colibrì Edizioni, in modo che così se qualcuno ha la voglia di leggerselo può fare. L'ho scritto direi casualmente, non era programmato, non è stato progettato, stavo facendo delle riflessioni relativamente al da poco compiuto 80° anno di Sante, all'uscita della ristampa di una dei suoi libri di poesie, La nostalgia e la memoria. Scusate. è un altro avvenimento molto particolare per me. E parlare di Sante con lui presente mi sembra molto strano, perché meglio di lui chi può raccontare della sua esperienza? Non ho timore, ho ammirazione nei suoi confronti, però non è l'ammirazione che si può o che qualcuno può nutrire nei confronti delle star televisive oppure dei divi della canzone o ancora dei campioni dello sport. Ho l'ammirazione per la sua coerenza e per la sua dignità, scandita dalla sua stessa esistenza. E a questo proposito vorrei subito sottolineare perché per me è Sante, che io ho conosciuto nell'ottobre del 67, quando è stato arrestato. Avevo da un paio di mesi compiuto 13 anni. Ma recentemente Sante, quando sono stato a trovarlo a Bologna, mi ha raccontato un episodio che ha solo confermato quello che lui ha sempre praticato e dimostrato. Mi diceva che mentre era detenuto a Nuoro, a Bado e Carros, oltre a lui e altri compagni, o a molti altri compagni delle Brigate Rosse, erano detenuti anche fascisti tipo Concutelli, Tuti, Edgardo Bonazzi, l'assassino di Mariano Lupo. E mentre ed erano ovviamente suddivisi in settori diversi, così come anche l'ora d'aria veniva fatta loro godere, diciamo così, in settori diversi e compartimentati. E un giorno, mentre era insieme al gruppo dei compagni e si stavano avviando all'ora d'aria, lui era tra gli ultimi, un secondino improvvisamente lo prende e lo sbatte dentro nel cortile dove c'erano tutti questi fascisti. In un attimo arrivano il direttore del carcere, il capo delle guardie e 50 guardie. E il direttore gli dice di uscire giustificandosi e dicendo: notar Nicola, è stato un errore, venga fuori. Lui si rivolge al direttore e gli dice: no, voi vi avete messo qui, io adesso faccio la mia ora d'aria, uscirò quando l'ho finita. E questo appunto per dire e sottolineare che, per quanto mi riguarda, già l'ha detto Gino e anche Manolo, noi Sante l'abbiamo conosciuto tramite quelli che allora erano i pochi mezzi di comunicazione di massa, soprattutto rispetto ad adesso. L'abbiamo conosciuto, almeno io, la mia generazione, e sottolineo io in particolare perché io ho trascorso e ho fatto l'attività politica che ho fatto in una città di provincia, Brescia. Quindi eravamo ancora più, da un certo punto di vista, stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, fine anni 60, emarginati anche come conoscenza, anche come rapporti, anche come informazione. E però, quando arrestano Sante, io leggevo l'unico quotidiano che entrava in casa mia, l'Unità, che non ne parlava bene di Sante, ovviamente, anche perché la loro, parlo del PC in generale e quindi uso il plurale per questo, il loro scopo era quello di isolare, di rinnegare questi che, se non lo erano ancora, erano stati comunque militanti del Partito Comunista. Pietro Cavallero era il coordinatore delle sezioni della Barriera di Milano, non si può nemmeno definire quartiere, di Torino, un agglomerato che contava circa 70.000 abitanti. Lo stesso Sante era stato segretario della FIGC di Biella con 5.000 iscritti, numeri che potrebbero far pulsare le vene nei polsi. E quando Sante mi raccontava queste cose, mi sono ricordato anche di una simile esperienza che mi raccontava Cesare Bermani quando era segretario della FIGC di Novara, che verso la fine degli anni 50 andò Terracini a fare un comizio e prese Cesare Bermani e Loreda Arguì notevolmente, perché a Novara la FIGC aveva solo 3.000 iscritti. Cioè, stiamo parlando di numeri che adesso sembrerebbero veramente, usiamo pure il termine, fantastici. E quindi la mia conoscenza di Sante risale a quegli anni, risale al 67, quando l'hanno arrestato, per raggiungere per un adolescente qual ero l'apoteosi nella primavera del 68, quando l'Unità pubblicò la fotografia in cui vengono ripresi Cavallero, Sante, Rovoletto, che a pugno chiuso accolgono la lettura della sentenza che li mandava all'ergastolo e cantavano Figli dell'Officina. Naturalmente nel mio immaginario di adolescente era una cosa eccezionale, semplicemente eccezionale, anche se ricordo bene la didascalia dell'Unità che sottolineava come cantassero un inno anarchico, quasi fosse appunto una cosa disdicevole. A parte il fatto che anche recentemente, non l'ho mai chiesto a Sante, ma magari questa è l'occasione, l'ho scritto, credo che lo cantassero non tanto per la condivisione appunto dell'ideologia anarchica, ma soprattutto perché era un netto ed esplicito canto di protesta, di rivolta e di rifiuto di tutto quello che veniva da una corte del genere. Così come sono rimasto molto colpito e molto affascinato quando è stata pubblicata la prima antologia di raccolta di poesie di Sante, con Quest'anima inquieta, perché al suo interno ho trovato, ho letto, oltre che poesie di lotta, poesie di amore, di affetto, e che mi hanno sempre molto colpito, proprio perché non c'erano solo i pugni chiusi, le falci martello e le bandiere rosse, ma c'era anche questo sentimento notevole ed importante. La prima volta che ho visto Sante è stato nell'autunno del 93, quando è venuto a Brescia a presentare uno dei libri che adesso è stato ripubblicato da Pigrico, ed è quello della Calusca di Padova, Camminando di notte sotto un cielo di stelle. Mentre lui faceva la sua esposizione, a un certo punto ha ricordato un avvenimento che era successo nelle carceri di Piacenza. Un detenuto era morto bruciato, ma non si ricordava il nome e stava aspettando che qualcuno glielo suggerisse. E io dalla platea gli dico: Marchetti? Eh sì, lui mi risponde, certo, Marchetti. Ma la cosa che mi ha, diciamo così, coinvolto di più è stato quando alla fine è venuto da me e mi guarda e mi dice: e noi dove siamo stati in carcere insieme? E io gli dico: io non sono mai stato in carcere, almeno fino adesso. E sono cose che appunto rimangono, che ti segnano, così come la lettura dell'Evasione impossibile era stata una cosa davvero eccezionale, perché non parlava di tutta un universo che, se magari era orecchiato, non era conosciuto, si sentiva, si capiva da quelle pagine che c'era molto di più, che c'era proprio la sua esistenza, la sua presenza, la sua vita. Ed è per questo che dicevo che è stata sempre una vita di dignità e di coerenza, anche perché lui ha fatto delle scelte e ne ha sempre assunto la responsabilità in maniera conseguente, non ha mai rifiutato, alcune volte ha sottolineato, almeno con me, ma non sono il suo confessore, torno a sottolinearle, voglio essere ben esplicito, che soprattutto l'esperienza della banda, lui la definisce sempre così quando parla di quel organismo, di quell'organizzazione, di quell'insieme che a Torino alla fine degli anni 50 ha iniziato a fare una serie di rapine ed espropri. Lui parla di questa banda e dice: forse abbiamo anticipato in tempi, non era ancora ora per poter fare una cosa del genere. Ma anche questo senza rinnegarlo, lo riconosce ed ammette che era una situazione di un certo tipo. L'ultima cosa, perché non vorrei annoiarvi e perché mi è stato anche raccomandato di mantenere e di rispettare certi tempi, riguarda il cosiddetto quadernetto autoprodotto, io l'ho definito così, l'ho chiamato così, che Sante ha scritto 30 più une poesie di Sante, che in realtà erano di più, però l'ha intitolato così. Io e lui ci scambiamo spesso corrispondenza in via tradizionale, cioè con la posta proprio, con le lettere, i pacchi, i libri, eccetera, eccetera. E un giorno mi vedo arrivare una busta, un sacchetto con all'interno un piccolo, si capiva dalle dimensioni, dallo spessore, un piccolo quadernetto. Riconosco la scrittura, lo apro, lo leggo e quando ci risentiamo un paio di giorni dopo mi ero accorto che mancava, è un quadernetto scritto a mano su dei fogli a quadretti e fermato con un semplice gancio meccanico, quello delle macchinette, insomma. E mi accorgo che mancano la pagina 22, 23, 21, 22, 23, 24, proprio quelle centrali. Allora ci sentiamo al telefono, glielo faccio presente e in pochi giorni lui mi rispedisce un nuovo, un'altra copia. E voglio leggervi che cosa mi ha scritto, perché per me è molto significativo, lo è stato allora, ma lo è ancora, insomma. Spiacente per l'incidente, cerco di recuperare un saluto, caro Sante. Questo appunto è Sante Notar Nicola, secondo me è un comunista, ma non solo secondo me, ovviamente.
Leggiamo altre poesie con Francesca. Volevo sapere, è pronto il video, Stanley? Abbiamo risolto i problemi che avevamo, sì? Leggiamo le cose, poi vediamo il video e poi parlerà Sante.
Apriamo Levi. È stato freddo e feroce l'inizio di questo aprile, deturpato dai silenzi che scuotono, inseguono, ci riportano i ricordi originali quando, leggendo il possibile, tutti quanti ci schierammo. Auschwitz, la fine dell'infanzia. Un'ombra lunga sui giochi interrotti e mai più ripetuti. Ma rimane il ricordo del gallo di metallo, trafitto dalla banderuola di latta che vibrava al soffio del vento. Questo aprile così duro, al colore dello sterraggio, tarda a passare e ci costringe, spalle al muro, al silenzio, perché tutto possa consumarsi. I miei amici sardi, abbassammo tutta la linea del bicchiere, e la vernaccia scivolò sul formaggio forte. E impastate uscirono le parole, dure, alle orecchie mie forestiere. Poi si fecero più nette, storie di latitanze, di briganti e di lecce, con l'acqua che lambiva la pietra morta. Fu il più vecchio che infine disse, deciso come un punto fermo, Antonio Gramsci. Il guardiano delle macchine. Venni dal sud con la mia valigia di cartone. Il padrone gettò al volo 50 lire al guardiano delle macchine. Tieni ragazzo, divertiti. Le 50 lire rotolarono sull'asfalto e si fermarono vicino ad un tombino. Soddisfatto, il padrone entrò nell'hotel con la sua puttana. Guardai la moneta. Allungai il piede, la spinsi nel buco. Pioveva. Lunga, lunga strada per la periferia. Quella sera non presi il tram. Mi mancavano 50 lire. Venni dal sud, con la mia valigia di cartone. Il traditore, privo d'espressione, apatico. Questo colpisce ad un'occhiata superficiale. Poi, il pudore non permette di assimilare altri particolari. Ognuno di noi si allontana. C'è chi impreca, c'è chi in silenzio affila un coltello. Primo maggio 1954. Dove sei, Paola? Eravamo ragazzi, ricordi? Ti chiamavo avanguardia e tu ridevi. E cantammo in faccia ai padroni canzoni di sole dietro, bandiere rosse al vento. Il ragazzo, Paola, non ride più. Dove sei, Paola? Eravamo ragazzi, ricordi? Ti chiamavo avanguardia e tu ridevi. La nostalgia e la memoria. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare, vorrei, quella generazione che si formò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che compatta correva da papà Cervi a consolarlo, consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia l'agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui, vorrei, gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno, ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone, comprato a 5 kg per volta, il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto, messucciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Suna, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei, una volta ancora, la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un momento solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il criminiero era il crimine più grande. In ultimo, vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio, violento, feroce, l'ira. Ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura,